represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Guerra in Ucraina, i droni kamikaze russi seminano di nuovo il terrore a Kiev, la nuova strategia di Putin. Francia, domani sciopero generale per l'aumento dei salari. Ieri a Parigi 150.000 persone hanno manifestato contro il caro vita e per il clima. La sinistra moderata per la prima volta ammette i meriti di Mélenchon. Fast fashion di nuovo sotto accusa. Secondo l'inchiesta di Forbes, nella catena Shein le condizioni di lavoro e le paghe da fame potrebbero essere equiparate alle nuove forme di schiavitù. La Turchia non è un paese per giornalisti, dal rapporto della missione dell'International Press Institute, l'intervista di Esteri. Iran, un mese di lotta delle donne. La generazione Z non chiede più la solidarietà dei governi occidentali perché ha perso fiducia nella loro azione etica. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla Francia. Come avete sentito, domani sciopero generale per l'aumento dei salari, soprattutto per il diritto di scioperare. Ieri a Parigi decine di migliaia di persone sono scesi in piazza contro il caro vita e per il clima, e oggi il Libération, che è un po' il giornale della sinistra moderata in questo momento in Francia, per la prima volta ha ammesso i meriti di Mélenchon. Sentiamo il servizio di Francesco Giorgini.
Una marcia contro il caro vita e per la difesa dell'ambiente, che ha messo insieme socialisti, ecologisti, comunisti, tutte le tendenze della gauche, che ha messo insieme insegnanti, operai, tranvieri o ancora studenti e pensionati, disoccupati e precari, i collettivi, le associazioni, le ONG, le federazioni sindacali. Insomma, una marcia, come si diceva una volta, del popolo della sinistra, ieri a Parigi, tra Place de la Nation e Place de la Bastille, un percorso emblematico con decine di migliaia di manifestanti che hanno risposto all'appello della nuova Unione Popolare, del suo inventore, fondatore e leader indiscusso Jean-Luc Mélenchon. Se oggi la sinistra francese non si ritrova sbriciolata e marginalizzata come succede altrove, se la questione sociale ed ecologica restano al centro della politica francese, se si parla più di salari, di servizi pubblici, di pensioni, piuttosto che di identità, nazionalità, fede o famiglia, è in gran parte grazie alla NUPES, la nuova Unione Popolare ed Ecologica costruita dal compagno Mélenchon, non un folcloristico e anacronistico guardiano di un tempo ormai in rovina e disertato, ma piuttosto un tribuno e un capomastro che il tempio lo ha rifondato, riparato e ringiovanito, facendone una base solida e credibile per il lavoro tanto che resta da fare, in un paese in cui la destra nazionale identitaria contende la maggioranza al centro neoliberale, quando la prima designa migranti e metici come il problema e che per il secondo le priorità sono i tagli agli ammortizzatori, allo Stato sociale e la deregolazione del diritto dei lavoratori. In questo contesto Mélenchon tiene botta e con lui quelli che pensano che il problema resta l'accumulo, le disuguaglianze, lo sfruttamento dei lavoratori e dell'ambiente per riempire i conti miliardari di una minoranza sempre più ricca, sempre più nociva ai suoi simili e al pianeta.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo in Ucraina, apriamo con l'Ucraina perché Kiev, la capitale ucraina, ha vissuto un altro giorno di terrore perché i russi hanno lanciato 28 droni kamikaze di fabbricazione iraniana. Che cosa nasconde questa nuova strategia di Putin? Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
Il terrore perderà. L'Ucraina, invece, vincerà questa guerra. Sono le ultime parole di Volodymyr Zelensky, dopo gli attacchi russi delle ultime 24 ore, soprattutto con droni kamikaze, su diverse zone del paese. La futura strategia politico-militare del governo ucraino, in sostanza come Zelensky risponderà ai bombardamenti che da una settimana stanno colpendo molte zone del paese, potrebbe definire il futuro della crisi ucraina. Sappiamo che in questo momento la Russia vorrebbe in qualche modo congelare la situazione sul terreno, viste le difficoltà sul campo di battaglia nel sud e nell'est, da Kherson al Donbass. In questa direzione potrebbero andare, lo abbiamo detto più volte, le presunte aperture diplomatiche dei giorni scorsi. Gli attacchi contro obiettivi civili degli ultimi giorni, infrastrutture energetiche, edifici residenziali, il centro di Kiev, non sembrano rispondere a esigenze militari, non stanno permettendo alle truppe russe di guadagnare territorio. Oltretutto sono molto lontani dalla linea del fronte. Dietro a queste azioni c'è piuttosto l'intenzione di mettere in difficoltà la popolazione civile alla vigilia dell'inverno. Vittime civili, come oggi nel centro di Kiev, razionamento della corrente elettrica, mancanza di acqua, freddo. Solo oggi sono rimasti senza elettricità quasi 600 centri. Questo è quello che potrebbe aspettare gli ucraini nelle prossime settimane: paura e terrore. Va tutto nella stessa direzione delle presunte aperture diplomatiche che citavamo del Cremlino? Convincere la controparte a trattare? La questione, vista dal basso, porta ad altre domande che però arrivano allo stesso punto. Gli ultimi attacchi russi cambieranno l'atteggiamento della società ucraina rispetto alla guerra? Gli ucraini inizieranno a chiedere a Zelensky di fermare tutto e di trattare a ogni costo? In sostanza, gli diranno che è arrivato il momento di dialogare? Gli ucraini, con i quali siamo riusciti a parlare oggi, anche a Kiev, ci hanno detto che c'è molta rabbia, ma al momento si tratta di un sentimento diretto ancora verso la Russia, anzi, verso lo stesso Putin. In sostanza, pare quello stesso sentimento che già nei mesi scorsi aveva alimentato l'appoggio a Zelensky e, in generale, il patriottismo all'interno del paese. È giusto combattere per cacciare gli invasori. Ma il ritorno della guerra in comunità, quartieri, città, dove non c'era mai stata o dove non si viveva da tanto tempo, potrebbe portare gli ucraini, colpiti nella loro quotidianità, a chiedere una via d'uscita. Tra le persone con le quali abbiamo parlato in queste ore c'è anche chi ha parlato di mediazione, di possibile trattativa. Ma mediazioni su quali basi? Nessuno, per esempio, anche se il campione non può essere affidabile, ci ha detto di essere disposto a cedere i territori occupati in questi mesi da Mosca. Zelensky, non dimentichiamolo, ha addirittura firmato un decreto che vieta ogni trattativa con Putin, esattamente il contrario di quello che sembra volere il Cremlino. Ma in un conflitto tutto è possibile e a un certo punto Zelensky potrebbe decidere di ascoltare la rabbia dei suoi concittadini, anche se diretta a Mosca. Come abbiamo già detto, questo non sembra ancora essere il momento, anche per quello che dicono e fanno gli altri attori di questa crisi, a partire dai paesi occidentali che stanno supportando l'Ucraina. Lo stesso impatto dei droni sulle zone civili ci ricorda però come i sistemi di difesa di Kiev, forniti dall'Occidente, non siano ancora sufficienti, per esempio, a respingere in toto attacchi come quelli delle ultime ore con i droni. Se nel giro di pochi giorni gli ucraini non fossero in grado proprio di mettere in campo difese molto più sofisticate, ed è probabile che sia così, le domande che ci siamo fatti diventerebbero ancora più pressanti. Domande alle quali a un certo punto lo stesso potere ucraino dovrà rispondere.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Una coalizione di giornalismo internazionale, gruppi per la libertà di stampa e i diritti umani hanno effettuato una missione di 3 giorni in Turchia per indagare sulle gravi e continue minacce al giornalismo indipendente nel paese. Questa missione era guidata dall'International Press Institute e la missione comprende tra gli altri rappresentanti anche di Amnesty Turchia. Noi abbiamo intervistato Dimitri Bettoni dell'Osservatorio Balcani e Caucaso che ha partecipato a questa missione.
Sono stati 3 giorni di incontri con un'agenda molto intensa, avvenuti con un pochino tutte le parti sociali, almeno quelle che hanno accettato di incontrarci. Molti sono stati rifiuti, soprattutto da parte delle istituzioni, e anche questo è di per sé un campanello di allarme. Abbiamo avuto modo di incontrare delegazioni di parlamentari, soprattutto dei partiti di opposizione. Abbiamo avuto modo di parlare anche con un rappresentante del governo, che è Hakan Çavuşoğlu, che è presidente della Commissione parlamentare per i diritti umani del partito AKP. Ma soprattutto abbiamo avuto modo di parlare anche con altre realtà non politiche, in particolare con i gruppi di giornalisti e con i sindacati, in 2 incontri avvenuti sia ad Istanbul che a Diyarbakır, nel sud-est del paese. La situazione è molto molto difficile e forse in un certo senso in modo molto simbolico, proprio nei giorni in cui incontravamo tutte queste persone e organizzazioni, il Parlamento turco ha promulgato un'ultima legge, cosiddetta legge sulla disinformazione, che di fatto dà un altro colpo alla libertà di espressione nel paese, molto duro, e alla possibilità di lavorare per i giornalisti nel paese. Questa legge sulla disinformazione ha delle caratteristiche molto preoccupanti, prima di tutto il fatto che prevede il carcere per chi, diciamo così, commette questo reato, quello di divulgazione di disinformazione. È preoccupante per la vaghezza con cui è stata scritta, opinione non solo di tutti i partecipanti a questa delegazione, ma opinione anche ovviamente del mondo del giornalismo qui in Turchia e di diverse istituzioni internazionali, a cominciare dalla Commissione di Venezia, che ha denunciato come sostanzialmente la legge cerchi di definire cosa sia disinformazione e quando questo costituisca un reato, ma lo fa con termini assolutamente vaghi ed interpretabili. Tradizione ormai consolidata qui in Turchia, a cominciare dalla legge antiterrorismo, la legge cosiddetta legge internet, e che di fatto apre le porte alla possibilità per le istituzioni governative e una magistratura che negli anni è sempre più politicizzata di interpretare la norma in senso molto ostile, diciamo così, a tutte le opposizioni nel paese.
Avete raccolto testimonianze o dirette o indirette di persecuzioni, molestie nei confronti dei giornalisti?
Ecco, questo è, diciamo così, il secondo e altrettanto drammatico capitolo di questa missione. La cosa è stata particolarmente sentita nel sud-est del paese, dove una parte della delegazione, io incluso, si è recata. Perché nella regione il tema della libertà del giornalismo si intreccia inevitabilmente con quella dell'espressione nella lingua locale, la lingua curda, e con quella degli spazi dell'agibilità politica. Purtroppo sia attraverso le attività di monitoraggio che le nostre organizzazioni fanno, a partire dall'Osservatorio Balcani, nel corso dell'anno, di tutti gli incidenti relativi alla libertà di espressione e al giornalismo. Ecco, questo monitoraggio ha rilevato come la violenza fisica in strada, ma anche negli spazi privati, sia un elemento che sta drammaticamente crescendo. Abbiamo registrato centinaia e centinaia di aggressioni, abbiamo confrontato i nostri dati con quelli delle organizzazioni locali, a cominciare dal Sindacato Nazionale dei Giornalisti, e il trend è confermato, diciamo così, da tutte le organizzazioni che si occupano di questo tema. Non confermato purtroppo appunto dalla Commissione per i diritti umani guidata da Çavuşoğlu della KP, che di fatto ci ha detto di non avere contezza di casi di questo tipo. Noi abbiamo cercato, diciamo così, di stabilire una sorta di canale diplomatico dicendo: beh, se non avete notizia, ecco, ve le forniremo noi. La verità è che ci siamo trovati davanti ad un muro di ostilità.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Cina, perché secondo l'inchiesta di Channel 4, una emittente britannica, la più grande emittente privata britannica, nella catena Shein le condizioni di lavoro e soprattutto le paghe da fame potrebbero essere equiparate alle nuove forme di schiavitù. Sentiamo il servizio di Chiara Vitali.
Ci sono magliette che costano 4 euro, vestiti che costano 15 e jeans a 20 euro. Li puoi comprare con un click e in pochi giorni arrivano direttamente a casa. Shein funziona così. È un'applicazione cinese, non ha negozi fisici, gli acquisti sono tutti virtuali. L'applicazione è cresciuta di più del 100% per tutti gli ultimi 8 anni e nel 2020, negli Stati Uniti, è stata scaricata un numero di volte maggiore di Amazon. Come possono i prezzi essere così bassi? È stata pubblicata proprio oggi un'inchiesta di Channel 4, il canale televisivo britannico. Per la prima volta ha diffuso alcune immagini girate all'interno delle aziende che forniscono i prodotti a Shein. Si tratta di centinaia di stabilimenti, per la maggior parte collocati in Cina, nella città di Canton. Una persona sotto copertura si è fatta assumere in uno di questi stabilimenti. Per ragioni di sicurezza non è stata diffusa la sua posizione precisa né le generalità delle persone che hanno parlato della vita dentro l'azienda. Un lavoratore, ad esempio, ha raccontato direttamente del suo orario di lavoro. Inizia a cucire vestiti alle 8 di mattina e finisce all'una o alle 2 di notte, a seconda degli ordini che sono da spedire la sera stessa. Si lavora 16-17 ore al giorno e durante la settimana non ci sono giorni di riposo fissi. Di solito ogni lavoratore può stare a casa per un solo giorno in un intero mese. Nello stabilimento al centro dell'inchiesta diffusa oggi, il salario mensile vale 600 euro, con un minimo di 500 capi di abbigliamento completati al giorno. Per ogni vestito in più, l'equivalente di 2 euro viene accreditato al lavoratore. Quando non hai una laurea di alto livello, dice un lavoratore che ha dato la sua testimonianza, l'unica cosa che puoi fare è vendere il tuo tempo. Tutto deve essere fatto molto velocemente. Gli esperti di moda, guardando al modello Shein, non parlano più di fast fashion, ma di real-time fashion. Shein idea capi nuovi ogni giorno, a centinaia, li mette sul suo store online e li produce in un numero coerente alla quantità di ordini ricevuti.
How to buy high quality clothes in Shein. And I know this is gonna sound crazy, but let me show you how I do it.
È arrivato un mega pacco da Shein, che adesso apriamo insieme.
Hey guys!
Queste voci sono prese da TikTok, la piattaforma social che ha contribuito all'enorme successo di Shein. Qui i giovani influencer mostrano a centinaia di migliaia di follower i capi che hanno ricevuto gratuitamente proprio da Shein.
Going out, Shein outfits, date night outfits, going out with the girls, that kind of...
Spesso indicano anche un codice sconto che chi vuole può utilizzare per pagare i vestiti ancora meno. I volti degli influencer diventano così i volti di Shein. Grazie anche a loro, Shein è diventata particolarmente brava in due aspetti: creare bisogni che non esisterebbero e indurre dipendenza rispetto alla propria piattaforma. Dietro al design della moda e ai colori sempre diversi, Shein riesce a nascondere le condizioni di chi quegli abiti li assembla, li cuce, li spedisce. Una schiavitù moderna che non fa rumore. Shein è il caso del giorno, ma l'ambito della moda è da anni il secondo al mondo a rischio schiavitù, dopo l'industria di produzione di cellulari e oggetti tecnologici.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Andiamo in Iran, un mese di lotta delle donne dopo la morte di Mahsa Amini, e questa nuova generazione rispetto a quelle precedenti non ha mai chiesto la solidarietà dei governi occidentali. Il perché nell'intervista di Claudio Iampalia a Paola Rivetti dell'Università di Dublino, studiosa di Iran.
Quello che credo sia importante sottolineare è che il movimento per adesso ha fatto una domanda di solidarietà, quindi le donne che sta protestando ci stanno chiedendo solidarietà, ma non stanno per il momento, io credo non lo faranno, chiedendo questa solidarietà a specifiche persone in posizioni di leadership. Cioè, quello che voglio dire è che secondo me non siamo davanti a un movimento come quello del 2009, ad esempio, quando veniva richiesto, allora c'era Barack Obama, no? C'era questo famoso slogan che diceva Obama stai con noi o stai con loro. Oggi non vediamo questa dinamica, credo che sia dovuta al fatto che la generazione che è protagonista di queste proteste, di questo movimento, è una generazione che in un certo senso è disillusa dalla politica internazionale, quindi differentemente da quello che protestava nel 2009, che è la generazione dei 40-50enni di oggi, le persone che stanno in piazza oggi, questa generazione più giovane, non ripongono le loro stanze nella comunità internazionale, o perlomeno non nel modo in cui si faceva nel 2009, per cui non ci sono per adesso esplicite richieste a vari leader di paesi specifici o anche leader di organizzazioni internazionali di in qualche modo prendere parola e stare dalla parte loro. Io credo che questa generazione abbia una percezione della politica internazionale che è molto diversa, è molto più disillusa, credo non si ritenga ad esempio l'ONU piuttosto che gli Stati Uniti una potenza etica, che agisce in maniera etica e quindi a cui si chiede solidarietà. Penso che la generazione, le più giovani, abbiano ben presente la situazione in Iraq post 2003, quindi post invasione statunitense, la situazione in Afghanistan, la situazione in Palestina, dove appunto in un certo senso vediamo il fallimento della politica etica della comunità internazionale.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Come ogni lunedì chiudiamo con la rubrica dedicata alle serie TV e prima di sentire Alice Cucchetti a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Ci ha lasciati lo scorso 11 ottobre, 5 giorni prima del suo 97esimo compleanno, ma in quasi un secolo di esistenza e 70 anni di carriera, Angela Lansbury ha vissuto moltissime vite. Quella che indiscutibilmente le ha consentito di raggiungere un pubblico vastissimo è stata la parte di Jessica Fletcher, protagonista per 12 stagioni dal 1984 al 1996, più 4 TV movie realizzati tra il 1997 e il 2003, della serie La Signora in Giallo. Nel 2010 Lansbury ha concesso al New York Times un'intervista da rendere pubblica solo dopo la sua morte e così in questi giorni molti hanno potuto sentirla ammettere, senza falsa modestia, di essere stata un'attrice troppo brava per Hollywood e non solamente un bel faccino. Su grande schermo aveva debuttato nel 1944, a soli 17 anni, in Angoscia di George Cukor, guadagnandosi immediatamente una nomination all'Oscar come non protagonista, ma messa sotto contratto dalla MGM, ogni successivo ruolo cinematografico l'aveva vista interpretare personaggi secondari pari e quasi sempre ben più anziani rispetto alla sua vera età. Nel corso dei suoi 20 anni le facevano spesso fare la quarantenne di frequente madre di personaggi impersonati da suoi coetanei. A darle il successo del protagonista sarà Broadway con il ruolo di Zia Mame in un apprezzatissimo musical, un ruolo da Lansbury fortemente voluto proprio perché quello di un'eroina eccentrica e glamour in controcasting rispetto a molte delle sue prove precedenti. La parte dell'imbranata strega Miss Eglantine Price nel film Disney Pomidottone e Manici di Scopa la trasforma in un'icona per famiglie, mentre quella da coprotagonista nel musical teatrale Sweeney Todd del grande Stephen Sondheim la consacra come un talento unico e poliedrico. Triple threat, si dice in gergo di chi sa recitare, cantare e ballare allo stesso livello di eccellenza. Intanto era cominciato l'avvicinamento inconsapevole a Jessica Fletcher. Nel 1978 è nel cast di Assassinio sul Nilo, adattamento da Agatha Christie con Peter Ustinov nel ruolo di Poirot. Nel 1979 è Miss Frohley in un remake dell'Hitchcockiano La signora scompare. Nel 1980 è finalmente una perfetta Miss Marple in Assassinio allo specchio, ruolo che avrebbe dovuto riprendere in almeno altri 2 film. Assassinio allo specchio è un flop, in Italia arriverà direttamente in TV. Gli altri progetti su Miss Marple naufragano, ma nel 1983 a Lesbury viene offerta una parte che sull'investigatrice dilettante inventata da Agatha Christie era ovviamente basata. Jessica Fletcher, ex insegnante di inglese, scrittrice di bestseller gialli, vedova 59enne, abitante della piccola e fittizia cittadina di Cabot Cove nel Maine. Dotata di infallibile fiuto, spirito d'osservazione acutissimo e modi insieme fermi e gentili, in ogni puntata dello show, ideato dagli specialisti Peter S. Fisher, Richard Levinson e William Link, già dietro le quinte di Colombo, risolve il mistero di uno o più delitti. Mentre le forze dell'ordine si concentrano invariabilmente sul sospettato più ovvio, Jessica guarda, ascolta, chiede, indaga e alla fine riesce a far confessare il vero colpevole. Una sorta di Miss Marple americana la definì la stessa Lansbury, che ricordiamo era inglese con origini irlandesi, ma al di là dell'ispirazione la signora Fletcher è unica e rivoluzionaria. Per la prima volta una donna tra la mezza e la terza età è protagonista assoluta di una serie da prima serata ed è una donna indipendente, risoluta, intelligentissima, rassicurante nell'atteggiamento ma determinata, inarrestabile e appassionante. Pensato per un target maturo, in breve tempo la signora in giallo allarga il proprio pubblico a un audience transgenerazionale e ancora oggi, complici le molte repliche, attualmente la trovate su Sky e Now, ha legioni di fan e Jessica Fletcher è una vera icona pop. Accompagnata da un'affettuosa ironia, le male lingue dicono che Jessica porti una gran sfortuna, ma c'è anche la teoria che la vuole serial killer, vera responsabile dei delitti che risolve. Esistono studi che dimostrano che Cabot Cove, se esistesse davvero, avrebbe un tasso di omicidi pro capite più alto di Tijuana o Ciudad Juárez, ed è vero che Jessica, una grande viaggiatrice, invitata a feste, eventi e occasioni bizzarre in quanto celebrità, ovunque vada incappa in almeno un cadavere. Ma è proprio la sua formula infallibile, la capacità di smantellare con acutezza e grazia le regole di ogni mondo in cui penetra, a rendere la signora in giallo un vero classico, una visione irresistibile per spettatori di ogni età, e Angela Lansbury un intramontabile mito.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.